State ascoltando SBS Italian.
Veniamo adesso, come anticipato prima della pausa, in Australia, dove il governo ha lanciato l'app Covid Safe, un'applicazione per smartphone in grado di tracciare i movimenti dei cittadini e di informarli nel caso in cui siano entrati in contatto con soggetti risultati positivi al virus. Ma su questa applicazione, già scaricata da oltre 2 milioni di australiani, la gran parte del mondo politico si è espressa in maniera favorevole, ma il suo utilizzo ha comunque sollevato alcune perplessità tra i cittadini.
Per capirne di più, questa mattina ospiteremo un esperto, un dipendente della Apple, cioè una delle due aziende che ha contribuito assieme a Google a approntare questa app, il quale ci spiegherà come funziona e risponderà alle nostre e alle vostre domande sull'argomento. Se ne avete, potete chiamarci subito al 1300 799 626, oppure potete inviarci un SMS allo 0429 996263, ripeto entrambi i numeri, 1300 799 626, oppure quello dell'SMS 0429 996263, oppure potete interagire con noi attraverso la nostra pagina Facebook, cosa che hanno già fatto diversi ascoltatori, perché ieri abbiamo pubblicato appunto un post su questo argomento. Ma prima, Dario, introduciamo il tema parlando proprio di quello di cui abbiamo accennato.
Allora, come abbiamo accennato, secondo le stime del governo federale, oltre 2 milioni di australiani hanno scaricato la app per il tracciamento del coronavirus, un'app per dispositivi mobili come cellulari e tablet che si chiama Covid Safe ed è disponibile da domenica. Utilizza tecnologia Bluetooth per contattare le persone che si ritiene possano essere state esposte al coronavirus.
Il ministro federale della sanità Greg Hunt ha dichiarato che chiunque sia preoccupato per la privacy potrebbe usare un nome diverso dal suo, un nickname in pratica, quando si registra, mentre secondo il presidente dell'Australian Medical Association Tony Bartone, la app è una parte importante della risposta australiana alla pandemia.
Dunque, vediamo anche un po' di opinioni, tra virgolette, autorevoli. Annie Butler, segretaria nazionale dell'Australian Nursing and Midwifery Foundation, ha detto che in quanto lavoratrice sanitaria scaricherà la app, e anche il Business Council of Australia ha dato il suo sostegno a Covid Safe. Secondo Jennifer Westcott, amministratrice delegata di questa organizzazione, più australiani la scaricheranno, più rapidamente il governo potrà iniziare a allentare le restrizioni.
E una ricerca dell'Australia Institute indica che il 45% degli australiani ha dichiarato di voler utilizzare l'app, mentre il 28% si è detto contrario per questioni relative alla privacy e un ulteriore 27% si è detto incerto.
Insomma, diciamo che la carne sul fuoco è davvero tanta. Allora, per cuocerla a puntino, questa mattina abbiamo coinvolto ai nostri microfoni un esperto in materia. Lui è indipendente della Apple qui in Australia, quindi può aiutare a rispondere sicuramente ad alcune domande, se non chiarire alcuni dubbi e magari eventualmente anche respingere al mittente alcune perplessità. Francesco Garbellini, buongiorno e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Dario e grazie. Buongiorno a tutti.
Grazie a te per la disponibilità. Ricordiamo appunto che le linee sono aperte fino alle 9 al 1300 799 626, che c'è la possibilità di interagire con noi attraverso la pagina Facebook facebook.com/sbsitalian o anche via SMS. Marco, magari tra un po' ci fai presente anche che cosa è emerso, quali sono le perplessità maggiori sollevate dagli ascoltatori. Il numero per gli SMS è lo 0429 996266, ed è valido durante tutto il programma. Francesco, ci sono due ordini di macro problemi, diciamo così, o comunque di grandi perplessità: quelle legate alla sicurezza e quelle che invece riguardano l'efficacia. Partiamo dalla sicurezza, perché la domanda è abbastanza semplice: come funziona la app e poi perché il governo si è appoggiato a due giganti tecnologici come Apple e Google? E lì sappiamo che per le persone più prudenti, più diciamo così tendenzialmente rispettose e gelose della propria privacy, è un po' come affidare le chiavi di casa a qualcuno sperando che ne faccia un uso legittimo. E poi che cosa significa il fatto che i dati personali restino sul telefonino, quando sappiamo che anche questo non è che rappresenti proprio una forma di tutela assoluta della propria privacy?
Ok, diciamo, partiamo dallo spiegare come funziona l'applicazione. attraverso il sistema operativo, che sia Google di Android di Google e iOS di Apple, ogni smartphone emette un codice identificativo che è univoco, che appunto è detto ID, e viene captato da altri telefoni nei paraggi e annotato in un registro interno sul dispositivo, come ben spiegavi, insieme a un riferimento temporale con una data e un'ora della ricezione. Occorre precisare però che per precauzioni di sicurezza, come hai detto, gli ID cambiano di frequente, ogni 15 minuti, e non vi è trasmissione di altri dati da parte dell'ID del telefono. Quando il proprietario di un device, quindi di un dispositivo, scopre di essere positivo al coronavirus, può inviare il proprio ID a un database gestito dalle istituzioni sanitarie, in questo caso, of course, all'Australian Health. E questo stesso registro si collegano da solo anche altri smartphone che utilizzano il sistema e confrontano gli ID memorizzati con quelli segnalati. In caso di corrispondenza avvisano il proprietario di essere stato potenzialmente esposto al contagio attraverso una notifica. Gli ID sono trasmessi tramite Bluetooth, quindi non tracciano la posizione, quindi non c'è GPS, la posizione GPS su una mappa non esiste, è soltanto una questione di scambio tra questi due segnali. Lo stesso standard utilizzato appunto da altre cuffie senza fili, e questa connessione può mantenersi soltanto tra una distanza di 2 metri, quindi dovete... Se diciamo questo segnale viene trasmesso, deve essere scambiato con una persona esposta per almeno 15 minuti in un raggio di 2 metri.
Ecco, per garantire la sicurezza dei cittadini, hai spiegato che i dati rimangono dentro al telefonino di ognuno, però lì la domanda del profano è perché c'è stato bisogno di una collaborazione di due giganti tecnologici come Apple e Google, che sono esterni rispetto al governo australiano, e nel senso, qual è la funzione di Apple e Google e come si fa a garantire che i dati che comunque ognuno in un certo senso mette a disposizione non vengano utilizzati per altri fini.
Perfetto. Diciamo, lo standard Bluetooth è uno standard riconosciuto dall'intera industria dell'IT, ma il modo in cui Google e Apple usano questa tecnologia è molto diversa. Google e Apple hanno annunciato questa collaborazione in modo da standardizzare il modo in cui usano queste frequenze, e in modo tale da poter fornire questi dati alle istituzioni sanitarie in caso ce ne sia bisogno. In termini dei dati, della sicurezza dei dati, l'applicazione è volontaria, quindi scaricarla è volontaria, ma anche il mandare i dati al governo è una questione volontaria. Quindi l'utente deve autorizzare il mandare tutti i dati raccolti dall'applicazione, quindi non è qualcosa che il governo può avere accesso senza l'autorizzazione dell'utente, e quindi Apple e Google aiutano questo scambio di dati venendo appunto in collaborazione insieme ad adottare la stessa tecnologia con le stesse frequenze che in realtà normalmente Android e iOS, i due sistemi operativi, usano in maniera completamente diversa.
Marco, tu hai capito qualcosa?
Beh, qualcosa ho capito, nel senso che
ti prendiamo come parametro di riferimento. Se hai capito tu, è probabile che abbiano capito anche i nostri ascoltatori.
Il casalingo di Voghera, ecco. Faccio io. Sì, no, ho capito naturalmente che è interessante questa collaborazione, perché come tu hai detto ci sono due aziende completamente diverse che usano codici diversi e che in questo caso, appunto, diciamo per il bene, hanno unito il loro modus operandi.
Esatto. Esatto.
La seconda questione, quella diciamo così forse da un certo punto di vista meno sentita, che però forse più chiave per capire l'efficacia di questo dispositivo. Ricordiamo che siamo in collegamento con Francesco Garbellini, che è un esperto e dipendente della Apple, che abbiamo coinvolto questa mattina nel dibattito sulla app Covid Safe che il governo australiano ha presentato domenica e che ha invitato i cittadini a scaricare. E ovviamente Marco lo accennava prima leggendo uno dei tanti commenti che abbiamo registrato sulla nostra pagina Facebook. Secondo il governo, affinché la app sia efficace c'è bisogno bisogno che almeno il 60% dei cittadini la scarichi. In realtà sappiamo bene che se il 40% degli australiani non la scaricherà e se tra quel 40% si annideranno i positivi al virus, il problema non solo non si risolverà, ma anzi si moltiplicherà ancora più rapidamente. Quindi la prima premessa è che gli scaricamenti in teoria dovrebbero essere prossimi al 100%, e sappiamo questo che non sarà così. Ecco, questa è la prima obiezione relativa all'efficacia della app nel tracciare gli spostamenti delle persone positive al virus e che quindi rischiano appunto di continuare a farlo circolare. Dopodiché, Francesco, l'efficacia non è legata soltanto al numero degli scaricamenti, ma dipende da altri fattori come per esempio la diffusione stessa del virus, perché un conto è che ci siano 100 malati asintomatici in tutto il paese, un altro conto è se ce ne sono 100.000. Al momento sappiamo che i casi accertati in Australia sono meno di 7.000, quindi effettivamente la possibilità che ci si imbatta in una di quelle 7.000 persone che verosimilmente sono in quarantena, in isolamento o in ospedale, sono comunque minime. Quindi l'efficacia poi è relativa alla rapidità con la quale la app ti informerà, cioè se davvero mi capita di fare la fila al supermercato vicino ad una persona positiva, dopo quanto tempo lo verrò a sapere. Quindi, visto che la canna a fuoco è tanta, intanto ti sottopongo questa domanda: dopo quanto tempo verrò a sapere se sono stato a contatto o comunque sono stato in prossimità di qualcuno, dopo 15 minuti, dopo 2 ore, dopo una giornata, e nel frattempo con quante altre persone rischio di essermi incrociato?
Ok, mettiamo che torni a casa da fare la spesa, Dario, e praticamente non ti senti bene o hai qualche sintomo del coronavirus. Se vai da un medico e praticamente ti dice che puoi fare il test, puoi essere soggetto al coronavirus, il test arriva positivo, quindi ci vogliono di solito 1-2 giorni. In quel periodo di tempo, una volta che sei risultato positivo, puoi diciamo autorizzare il governo ad avere i dati della tua dei tuoi ultimi 15 giorni. Quindi diciamo che i dati sono di 15 giorni da quando hai scaricato l'applicazione e da quando hai iniziato a usarla. Quindi il tracciamento sono di solito 15 giorni e stanno parlando di estenderlo a 21 perché è il periodo diciamo dell'incubazione, dicono. Quindi in realtà ci vogliono 2 settimane, per capire se appunto tutte le persone che sono vicino a te, a cui sei stato in contatto, possono aver preso il virus o erano positivi prima di te e ovviamente ti hanno attaccato il virus. Quindi in realtà è vero, l'efficacia risiede nel fatto che le persone devono condividere i dati, devono condividere il fatto che sono positivi e devono anche avere l'applicazione aperta quando vanno in giro a fare la spesa o qualsiasi altra cosa che devono fare.
Quindi ovviamente c'è la componente anche della responsabilità civile di ognuno. Ricordiamo che siamo in collegamento con Francesco Garbellini, al quale chiediamo 2 minuti di pazienza perché ci dobbiamo fermare per una breve pausa, dopodiché la conversazione prosegue sull'argomento fino alle 9. A tra poco. 8:49 minuti in diretta dagli studi di Radio SBS per il programma italiano di questo 28 aprile del 20. In studio con voi Dario Castaldo, Marco Lucchi e un esperto dipendente della Apple, Francesco Garbellini, che ci sta spiegando come funziona e come funzionerà la app Covid Safe che il governo australiano sta invitando tutti i cittadini a scaricare. Per il momento 2 milioni di persone stanno ricevendo messaggi come quello che io ho appena ricevuto, che dice: Covid Safe is scanning to keep you safe. Poi ci mette il sorrisino, non so se è un po' ingannevole, se sta cercando così di accomodarmi il sorrisino della app, però Francesco ci sta spiegando da che punto di vista, sia sul fronte della sicurezza sia dal punto di vista dell'efficacia, questa comunque è una app la cui importanza è oggettiva. Quindi abbiamo detto i dubbi riguardano sia la sicurezza sia l'efficacia, molti sono stati espressi sui nostri canali social. Marco, ci sono domande che tramite i nostri ascoltatori vogliamo rivolgere a Francesco?
Sì, allora aspetta che abbasso intanto la mia cuffia perché ho un ritorno. Allora, Stefano scrive: A suo parere nessun problema di privacy, la app non traccia la location e registra solo se una persona è in vicinanza di altre entro un metro e mezzo e per un minimo di 15 minuti. Non importa dove sei, ma con chi sei. Mentre invece Luigi risponde con, anche lui con gli emoti con code risate, come non traccia la location e come te lo fa a dire se sei entrato in contatto con qualcuno infetto a meno di un metro e mezzo? Quindi ecco, il dibattito si, diciamo, si espande proprio su questo, sul come fa questa app a darti informazioni così accurate se non infrange in qualche modo la tua privacy. Tu lo hai già spiegato, ma forse è il caso che tu lo spieghi ancora.
Certo Marco, non c'è nessun problema, lo rispiego. Allora, una frequenza Bluetooth è praticamente una frequenza che manda un segnale, il telefono manda un segnale con un certo codice e un certo ID. Il segnale può essere ricevuto da altri dispositivi, come per esempio un altro telefono. Se questi due segnali interagiscono tra loro, creano un terzo segnale che viene registrato dall'applicazione. Quindi se siamo in contatto con un'altra persona che può avere il virus e ha un altro cellulare, il nostro Bluetooth comunica con il loro Bluetooth, con la stessa applicazione, abbiamo un terzo segnale che appunto viene registrato da entrambe le persone con i due cellulari. Questo segnale se appunto viene registrato nei due dispositivi e se una delle due persone diciamo viene testata e viene, risulta positiva per il coronavirus, i dati, può scegliere di mandare i dati al governo di tutte le persone che ha, diciamo che è stata a contatto, con cui è stata a contatto. E questo manda appunto una notifica a tutte quelle persone che hanno lo stesso segnale registrato e che sono state a contatto con questa persona. Non c'è un tracciamento della posizione, perché ricordiamo, questo è un segnale Bluetooth. Il segnale Bluetooth è una frequenza, non un segnale di localizzazione su una mappa, come può essere un luogo preciso su una mappa, ma in realtà soltanto un contatto con un altro cellulare.
Ecco, il cinico lì ti direbbe: comunque Google sa benissimo dove sei, e c'è chi ha delle testimonianze dirette di resoconti settimanali o mensili su tutti i singoli spostamenti, proprio in, grazie al gigante tecnologico di cui sopra, e come hai detto ha contribuito a sviluppare questo sistema, e questo, se vogliamo, è uno dei nodi relativi alla propria privacy, non tanto quello relativo all'utilizzo del Bluetooth, ma l'altro argomento che dicevamo era l'efficacia, cioè se il 40% di persone non scarica la app, in quelle 40% si annidano i positivi al coronavirus, sostanzialmente l'efficacia viene a morire, così come viene a morire se nel momento in cui vengo a sapere e mi notifica la app che potrei aver contratto il virus in quanto sono stato in prossimità di qualcuno che è già risultato positivo, ma non prendo provvedimenti, anche lì l'efficacia viene meno. Quindi molto dipende anche dalla responsabilità di ognuno, cioè se una volta che l'app mi informa che 4 ore fa al supermercato forse ho sfiorato un pacco di pasta che prima era stato toccato da una persona risultata positiva, dovrei correre a mia volta a sottopormi a un tampone e, come detto, possibilmente informare tutte le persone con le quali ho avuto a che fare strada facendo, e anche questo sembra piuttosto complicato o convoluto. Quindi lì ti chiedo, Francesco, capisco che tutto questo esuli dai compiti degli sviluppatori del software, però personalmente suscita molti dubbi sull'efficacia della app, quindi non sulla legittimità del governo, non sulla sua necessità, ma sulla capacità della app di contribuire al contenimento del virus. Tutti questi discorsi sono entrati nel dibattito degli sviluppatori?
Assolutamente, assolutamente, ci sono state molte discussioni a riguardo, e devo assolutamente dire che l'applicazione che il governo australiano è uscita fuori sugli store domenica non usa in pieno le API che noi abbiamo sviluppato con Google, che l'Apple ha sviluppato con Google, ma usa ancora una tecnologia con il Bluetooth e l'orientamento di segnali, quindi lavora in una maniera un po' diversa del mio sviluppo interno. Però devo dire la verità che i punti che stai mettendo a confronto sono del tutto validi, nel senso che ci deve essere la partecipazione delle persone, come le persone al momento stanno a casa e decidono di non uscire, di stare in, di mantenere quel social distancing, eccetera, è una responsabilità sociale sicuramente, ed è vero, è molto molto difficile fare quello che a capire se a un'altra persona è stata a contatto con una persona soggetta al coronavirus, se non, questa persona non condivide le informazioni con il governo. E quindi sì, l'efficacia viene a mancare se le persone non collaborano. Quindi questo, il presupposto è che tutte le persone abbiano l'applicazione installata, e almeno il 60%, come hai giustamente detto, e che almeno questo 60% la usi costantemente e che condivida i dati raccolti in caso di test positivo. Il resto del 40%, sì, ci può essere un annientamento del coronavirus nell'altro 40%, quindi anche qui verrebbe a mancare. Quindi sì, è una questione molto complicata, e ovviamente in altri stati è stata fatta obbligatoria, cioè in altri stati come per esempio la Corea del Sud l'applicazione era obbligatoria, quindi ogni cittadino doveva scaricarla. Il governo australiano ha lasciato questa possibilità al cittadino in una maniera volontaria, del tutto volontaria. E quindi ovviamente sta nel cittadino australiano nel fare la loro parte, diciamo.
A questo riguardo, guarda, integro con un messaggio che mi giunge adesso da Stefano, che dice: questa app, che ha una pubblica utilità, dovrebbe essere obbligatoria. Sto viaggiando molto tra Melbourne e Sydney, non mi sono mai fermato in queste 3 settimane, 2/3 dei viaggiatori non usa mascherina né hand sanitizer. Se almeno avessimo tutti la app, sarebbe un aiuto certo per non diffondere il virus. Chiaramente, se tutte queste dubbi e domande si pongono di fronte a una app non obbligatoria, figuriamoci se fosse in quel momento se fosse scattata l'obbligatorietà da parte del governo. Probabilmente il fronte e la fronda anti sarebbe stata ancora più, tra virgolette, agguerrita.
Assolutamente d'accordo. Il fatto che è stata resa volontaria è perché comunque l'Australia ha voluto dare la possibilità ai cittadini di scegliere, e di scegliere anche se condividere i dati di quando uno è risultato positivo al test al coronavirus. Quindi questa è una grossa differenza comparato ad altri paesi dell'Asia e del Pacifico. Quindi sì, sta a noi come cittadini diciamo essere più responsabili e condividere questi dati se vogliamo contribuire all'efficacia dell'applicazione.
E poi appunto c'è il discorso che molti hanno fatto in maniera a volte anche comica o ironica. Diamo il nostro assenso alla condivisione di dati per aziende che ti consegnano il cibo a casa, lo diamo per altre app che ti aiutano a conoscere ragazze o ragazzi, lo facciamo insomma per praticamente qualunque tipo
anche
di attività,
anche per sapere che pianta
adesso
eravamo
che ci viene
nella vita precedente,
ufficialmente,
no?
Dal governo magari abbiamo questa esitazione particolare, come commenti questo?
Sono d'accordo, molti utenti danno la disponibilità di dati per qualsiasi cosa su internet, anche quando cerchiamo qualcosa, e invece siamo molto coscienti dal fatto che il governo sia ovviamente parte di questo, ogni volta che c'è da condividere i dati col governo credo che sia questo che porta le persone ad esitare, però devo dire sono completamente d'accordo.
Allora ringraziamo Francesco Garbellini, esperto che si è prestato questa mattina a mezz'ora di confronto sulla app Covid Safe. Grazie Francesco, buona giornata e buon lavoro.
Grazie Dario, grazie Marco, buona giornata agli ascoltatori.
E la linea che torna a Carlo Oreglia per un aggiornamento delle notizie, tra poco.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.